Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori delle comunità italiane nel mondo, ben ritrovati all'ascolto, vi giunga da Roma il saluto del vostro amico Giacomo Schivo. Vorrei iniziare la puntata di oggi ringraziando uno dei nostri ascoltatori, il signor Arturo Camillacci, che mi ha scritto lunedì 6 aprile, perché? Perché durante una mia trasmissione di Confidenziale che era dedicata all'anno 1955 avevo fatto un errore, ho avuto un lapsus freudiano. Ora vi racconto. Il signor Camillacci scrive così: gentile signor Schivo, in relazione alla puntata di Confidenziale andata in onda in data odierna riguardante l'anno 1955, mi preme di farle presente che il nome esatto del conduttore del quinto Festival della Canzone Italiana, il primo trasmesso in televisione, era Armando Pizzo e non Rizzo. Eh sì, pensate che io, proprio come Armando Pizzo, vengo dalla Liguria e so benissimo che Pizzo è uno dei cognomi più diffusi nella nostra terra ligure, e quindi mi scuso con il signor Arturo Camillacci per aver avuto questo lapsus, veramente, e lo ringrazio per avermelo fatto notare e auguro al signor Arturo Camillacci, come a tutti voi, un buon ascolto della puntata di oggi, sperando che vi risulti interessante. Sarà dedicata all'anno 1934, un anno che ha visto parecchie notizie interessanti, parecchi accadimenti importanti. Per esempio, c'è stata la notte dei lunghi coltelli fra il 30 giugno e il 1 luglio in Germania, in cui Hitler ha ordinato l'epurazione delle SA, che erano le squadre d'assalto, per eliminare gli oppositori interni, tra cui c'era Röhm. Poi il 2 agosto, addirittura alla morte del presidente tedesco Hindenburg, Adolf Hitler ha concentrato su di sé i poteri di cancelliere e capo di Stato, proclamandosi Führer indiscusso del Reich e consolidando quindi il nazismo. Abbiamo avuto poi anche l'assassinio del re Alessandro I di Jugoslavia a Marsiglia in Costa Azzurra il 9 ottobre. C'è stato il Giappone che ha rinunciato ai trattati navali di Washington del 22 e di Londra del 30, ma nella rassegna stampa del 34 noi andremo a scovare quelle notizie più leggere, curiose, interessanti e confidenziali, proprio come attiene al titolo della nostra trasmissione. Ad esempio, voi vi ricordate cos'era il Circolo dei Pigri? Ah, ve lo racconterò subito dopo aver ascoltato questa canzone.
Quando nel mio cuore sento che l'amore come fiamma ardente brucia, ebro di passione canto la canzone mia, mia. Solo questa illusione mi può far felice ancora. Ho una rosa sul cuore, e questa rosa è sol per te, è nata insieme al nostro amore, e per l'amor fiorita, non lasciarla morire, questa mia rosa ti vuole dire, tu che mi fai tanto soffrire, sei tutta la mia vita. Tutte le stelle che sono nel cielo le hai spente tu, neppure il sole, l'ardente sole, non brilla più. Ho una rosa sul cuore, e questa rosa è sol per te, parlerà di me. Forse questo cuore sognatore, per non più soffrire canta. Senti il mio richiamo, follemente ancora t'amo, t'amo. Tutta la mia vita per un'ora del tuo amore. Ho una rosa sul cuore e questa rosa è solo per te. Fiorita, non lasciarla morire, questa mia rosa ti vuole dire, tu che mi fai tanto soffrire, sei tutta la mia vita, tutte le stelle che sono nelle cielo le hai spente tu.
E allora, come promesso, ora vi parlerò del Circolo dei Pigri, che è giunto agli onori delle cronache nel 1934. Allora, un papero e un maiale, membri del Circolo dei Pigri, trascorrono le loro giornate scansando tutte le fatiche possibili. Per questo, di fronte alle ripetute richieste di aiuto di una gallinella che è impegnata nella semina e nella raccolta del grano, essi si fingono debilitati da un fastidioso mal di pancia. Questo, signore e signori, fu l'esordio di Paperino. Nel cartone animato di Walt Disney, La gallinella saggia, che è arrivato nei cinema americani il 9 giugno del 1934. Paperino in America si chiamava Donald Duck, da noi verrà chiamato Paolino Paperino, ma arriverà solamente nel 1937, ma adesso ci arriviamo. Prima dobbiamo parlare anche di Meo Porcello, che era il maiale che resterà a lungo un inseparabile compagno di avventure di Paperino e che anche lui faceva parte del Circolo dei Pigri in quel primo cartone animato. Allora, abbiamo detto 9 giugno 1934, dobbiamo aspettare 3 mesi, quindi a settembre, perché Paperino faccia la sua prima apparizione nel mondo dei fumetti. Dal grande schermo era arrivato alle strisce settimanali dei fumetti, curate in quell'anno da un disegnatore italo-americano che si chiamava Al Tagliaferro, mentre i testi erano affidati a Ted Osborne. Da quella prima striscia del 16 settembre, intitolata I due fannulloni, ispirata proprio al cartone animato di cui vi ho parlato ora, è cominciata la scalata al successo di Paperino, destinato poi nel corso dei decenni ad entrare nel cuore dei più piccoli con l'inseparabile divisa fatta da berretto e blusa da marinaretto e con la sua indole che possiamo definire da antieroe per eccellenza, permaloso, pigro, sfortunato, in antitesi al più scaltro e dinamico Topolino. Vi avevo detto che in Italia avremmo dovuto aspettare il 1937 per averlo nelle strisce comiche. Sì, 3 anni dobbiamo aspettare, ma nel 37 e fino al 1940 avremo proprio una rivista sul nostro territorio nazionale dedicata a lui, che si intitolerà Paperino Giornale. I disegni saranno per mano del fumettista Federico Pedrocchi e ci saranno tante storie di paperi ambientate a Paperopoli e poi anche quelle di topi a Topolinia, con rarissimi incroci fra le due città.
Tutti sanno che qua giù bestie ce ne sono, ma però per lo più mancan di ragioni. Uno solo fa eccezione, tanto originale, senza esitazione, questo è il papagallo. Io quando voglio avere un consiglio che vale, lo chiedo al papagallo, lo chiedo al papagallo. Se sono innamorato o mi sento un po' male, lo dico al papagallo, lo dico al papagallo. La cara bestiola risponde, va là, d'allegro, sta sano, che tutto passerà. Chi vuole un caro amico faceto, geniale, si compri un papagallo, si compri un papagallo. Ogni dì qualchedun pensa con dolor che non ha più nessun per sfogarti ancor. Io gridargli vorrei, senta signor tal, senza esitazione, compri un papagallo. Io quando voglio avere un consiglio che val, lo chiedo al papagallo,
lo chiedo al papagallo.
Se sono innamorato o mi sento un po' mal, lo dico al papagallo,
lo chiedo al papagallo.
La cara bestiola risponde, va là, ma sta allegro, sta sano, che tutto passerà. Chi vuole un caro amico faceto, genial, si compri un papagallo,
si compri un papagallo.
La cara bestiola risponde, va là, sta allegro ma sta sano, vedrai che tutto passerà. Si compri un pappagallo,
si compri un pappagallo.
E se Paperino ha fatto il suo esordio sul grande schermo in un cartone animato del 1934, chi era il re dei cartoni animati in quell'anno? Era Braccio di Ferro, Popeye, che proprio nei 12 mesi del 1934 fu il personaggio a cartoni animati e a fumetti più amato da grandi e piccini negli Stati Uniti d'America, tanto che i suoi cartoni animati venivano proiettati in tutti i cinema e le sue strisce a fumetti vendevano milioni di copie. Ora vi vorrei raccontare una cosa confidenziale riguardo a Braccio di Ferro. Braccio di Ferro, che era nato sulle strisce a fumetti nel 29, ma che nei cinema arriva nel 1933 con i primi cartoni animati e che nel 34 diventa il personaggio più amato, come vi ho detto poco fa. All'inizio non diventava forte mangiando gli spinaci, ma prendeva la sua forza grazie a un portafortuna che aveva sempre con sé, ovvero la sua gallina di nome Berenice, alla quale strofinava sempre la testa per riuscire a trovare forza. Poi il suo ideatore, che era il fumettista Segar, dopo un pochino ha deciso di giustificare la sua forza facendogli ingurgitare un mucchio di spinaci, espediente che conosciamo ancora oggi. Difatti ancora adesso, quando pensi a Braccio di Ferro, pensi agli spinaci, non pensi certo alla sua gallina di nome Berenice a cui strofinava la testa nei primi cartoni animati. E nel 1934 la sua popolarità è talmente alta che la sua canzoncina viene addirittura incisa su 78 giri, ora ve la faccio sentire, e è quasi uguale, praticamente è rimasta inalterata, dai, alla canzoncina che conosciamo oggi. Prima di farvela ascoltare voglio ancora darvi una piccola informazione confidenziale. Se noi in Italia fra i suoi doppiatori abbiamo oggi le voci di Angelo Maggi, Tony Orlandi e Paolo Buglioni, forse non tutti sanno che le voci di Braccio di Ferro sono state anche quelle dell'attore Massimo Lopez, di Gianni Giuliano, di Gigi Reder, che era il famosissimo caratterista che interpretava il ruolo del geometra Filini in tutti i film di Fantozzi, e poi quella storica, quella del doppiatore Franco Latini. E ora la canzone di Braccio di Ferro.
Sailor man, I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. I'm once a pazookas. What hates all pazookas? What ain't on the up and square? I fix 'em and box 'em, and always I rub 'em, and none of 'em get nowhere. If anyone dares to risk my fist, it's Buff and it's Wham on her stand. So keep good behavior, that's your one lifesaver, with Popeye the Sailor Man.
Sapete che ho visto dalle cronache che il 1934 è stato un anno caldissimo. Pensate che era caldo addirittura il giorno di Natale, tanto che i romani andarono alla spiaggia nel Natale del 34, così come viene testimoniato dai filmati dell'Istituto Luce di quell'anno. E adesso sì, si ha un gran dire, no? Col cambiamento climatico, eccetera. Però vedete che anche nel 34 si moriva di caldo, e se si moriva di caldo a Natale, immaginatevi nell'estate del 34. Ho trovato, e ora ve la leggo, una cosa simpatica da una pubblicità, perché grazie alla pubblicità vediamo che fa capolino nelle case degli italiani un nuovo congegno in quell'anno. Ora vi leggo la reclame che diceva: quando più greve è l'estate, create intorno a voi la fresca aura dei monti. E come potevano farlo? Ora ve lo leggo. L'estate non deve preoccuparvi, diceva la pubblicità. Voi potete attendere con l'usata energia al vostro lavoro senza pericoli per la vostra salute, poiché la scienza e la tecnica moderna hanno creato per voi, il condizionatore d'aria Siare, che automaticamente, silenziosamente e con trascurabile consumo d'energia elettrica purifica l'aria degli ambienti e la rende fresca come quella dei monti. Adottate questo meraviglioso apparecchio che allontana da voi la calura estiva. Per installazioni di apparecchi speciali per negozi, saloni, interi appartamenti, eccetera, si eseguiscono senza vostro impegno sopralluoghi e preventivi. Il condizionatore d'aria Siare viene fornito racchiuso in un elegante mobile di stile adatto al vostro particolare tipo di arredamento. È da notare che è di modeste dimensioni ed è trasportabile. E beh, allora, se in Italia arrivavano i condizionatori d'aria per evitare il caldo di quel 1934, chissà com'era calda la situazione ad Haiti, a cui Josephine Baker, proprio in quell'anno, dedicò questa canzone.
Most al paradis, Haiti. Oh, je me rappelle, et pareil si belle, des grands horizons. Loin de tes rivages, la plus belle cage, maintenant, prison. Thank you.
questa era la voce di Josephine Baker, l'americana di Parigi che in quell'anno faceva furore, ma non c'era solo l'americana di Parigi, perché in Francia quell'anno faceva tanto furore anche l'italiano di Parigi. Tino Rossi, ovvero Tino Rossi, come lo pronunciavano i francesi, che nel 1934 incide un disco che sarà campione di vendite in tutta la Francia. Il titolo è Le Chalant qui passe, altro non era che la versione con testo francese della nostra celeberrima Parlami d'amore, Mariu.
La nuit s'est faite, la nos passages, nos verbes, mieux ces yeux d'or. Le chaland gris s'est emporté dans le veste vainqueur. Ton jeune corps qui m'apporte l'inconnu manqueur de son cœur. Ne pensons à rien, le courant. Aimons-nous ce soir sans songer à ce que demain peut changer. Au fil de nos points de serment, ce n'est que sur terre qu'on ment. Pourquoi chercher à connaître quel fut ton passé, de nombreux points de fenêtre sur les cœurs blessés. Garde pour toi ton histoire véridique ou non. Je n'ai pas besoin d'y croire, le meilleur chaînon, c'est ton nom.
Un'altra pubblicità del 1934, un'altra reclame, è quella che ai primi di giugno di quell'anno annuncia trionfalmente l'ingresso sul mercato italiano della nuova balilla, il nuovo modello che è ancora più moderno, ancora più aerodinamico, può essere guidato agevolmente anche dalle donne e dicono tutti quanti è talmente bello che sublima l'eleganza stessa della signora. Ma una cosa ancora più importante per gli italiani in quei primi di giugno è che l'Italia vince i campionati mondiali di calcio del 1934 e sono i primi campionati mondiali a cui partecipa l'EIAR, la radio, per raccontare quello che succede. Allora, intanto noi abbiamo una vittoria 2-1, è la prima esperienza quell'anno degli azzurri e non poteva essere migliore, dice la stampa, perché nella finale presso lo stadio di Roma la squadra che è allenata da Vittorio Pozzo ha battuto per 2-1 la Cecoslovacchia con reti del calciatore Orsi all'80° minuto e del calciatore Schiavio nei supplementari. L'Italia è campione del mondo, tra l'altro si riconfermerà campionessa al vertice del calcio mondiale anche nella successiva edizione del 1938, ma a noi interessa quella del 34 e io vorrei leggervi cosa dicono le pagine del Radio Corriere, con una prosa un pochino pomposa, va bene, ma celebrando quello che ha fatto l'Italia. Parlando, allora, intanto fanno vedere una fotografia della cabina che era stata approntata da Leier nello stadio di Roma, che allora si chiamava Stadio del Littorio, per la partita conclusiva del campionato mondiale di calcio. E presso la tribuna, presso questa cabina che stava là, c'era il radiocronista, storico nome veramente, Nicolò Carosio. E parlando della vittoria dell'Italia, il radiocorriere dice così: e che cosa è l'Italia se non il glorioso proseguimento di quella classica tradizione che cercava l'armonia della vita nel perfetto equilibrio tra le forze fisiche e le energie intellettuali? Araldi che non misurano distanze, i microfoni dalle palestre e dagli stadi affollati diffondono le cronache brevi, ardite, concitate, drammaticissime delle battaglie sportive a cui fa da coro il grido, talvolta tremendo e pauroso, della moltitudine. E se, come si ebbe a verificare nelle contese più aspre ed emozionanti del torneo, e più specialmente nella partita finale di Roma, la moltitudine, balzando in piedi di scatto, grida ad incitamento il nome divino della patria, la radio che lo ripete gli dà non so qual misterioso alone di leggenda, come se con i vivi lo dicano i morti. Nome che fiorisce e sboccia nell'aria e colma i cuori in ascolto di una commozione religiosa. Italia, Italia! In quei momenti la radio è oracolo che, superando le contingenze del fatto e della cronaca, penetra nell'avvenire e ce ne dà il rassicurante presentimento.
Has a passion, the Continental, an invitation to moonlight and romance. It's quite the fashion, the Continental, because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly, her eyes answer your song. Two bodies swaying, the Continental, and you are saying just what you're thinking of. So keep on dancing, the Continental, for it's the song of romance and of love.
grande orgoglio scoppia nel cuore di tutti gli italiani quando a novembre di quell'anno Pirandello riceve il Nobel per la letteratura. Tutti i giornali riportano la motivazione. Io ve la leggo, è così: per il suo coraggio e l'ingegnosa ripresentazione dell'arte drammatica e teatrale. Ecco, è con questa motivazione che viene assegnato a Luigi Pirandello il premio Nobel per la letteratura. Lui è il terzo italiano a ottenere questo riconoscimento prestigiosissimo dopo Giosuè Carducci e Grazia Deledda. E allora la radio cosa fa? Deve rendergli omaggio. Quale modo migliore se non presentare una sua commedia teatrale alla radio? E qua abbiamo trovato nella rassegna stampa del passato un articolo che racconta come andò quella commedia. Allora ve lo leggo, dice: Bella triade, Luigi Pirandello, una delle sue più lucide e chiare commedie, che si chiama Il piacere dell'onestà, e un sommo interprete. L'interprete, fra parentesi, era Ruggero Ruggeri, quindi parliamo veramente di grandi nomi. Il problema tecnico di questa trasmissione consisteva in questo: conservare la potenza ragionativa della costruzione pirandelliana, e quindi del protagonista, senza stancare l'ascoltatore. Il protagonista si chiamava Baldovino, che dice da sé che egli si costruisce piano piano, crea cioè sui ruderi assai pietosi del proprio io, decaduto e malfamato, un uomo nuovo, accettando una condizione socialmente vilipesa subito, però la abbellisce e la innalza imponendosi un'onestà che non gli appartiene, ma che deve essere implicita nelle sue nuove funzioni, non già di marito ma di padre, padre di un bambino non suo. E così egli assume una personalità tutta fresca e verginale, dice la stampa, da cui si riverbera sulla sposa, sulla casa, sul lavoro. E se a teatro c'è sia il volto che la voce, al microfono non c'è più il volto, resta solo la voce. A questo problema tutto radiofonico Ruggero Ruggeri ha naturalmente ovviato con la magistrale dovizia dei suoi mezzi. Tutto è risultato limpido, appena filtrato da lui. La voce di questo artista è degno strumento della sua arte, dicono i giornalisti. Il sillogismo pirandelliano ha negli acuti una forza di penetrazione frecciante. Il paradosso sembra ancorato nei suoi toni amari, ma quando la costruzione razionale cede all'umanità sentimentale e sfocia in un lago di tenerezza, allora veramente la parola è musica e l'arte teatrale risale alle pure fonti aristocratiche del suo linguaggio, in virtù di quell'espressionismo convincente e pur misurato che è una delle più alte qualità del sommo attore. Con una coscienza degna del suo valore, Ruggero Ruggeri ha saputo dosarsi come conviene e necessita al microfono, cosa non facile a chi ha l'abitudine del palcoscenico. Gli sorrideva di allargare i confini del suo pubblico, forse di giungere così ai più lontani, quelli da cui la sua stessa celebrità lo tiene lontano, ovvero il gran popolo delle collettività minori, dei paesi ove le grandi compagnie non vanno mai. Spetta infatti alla radio il vanto di creare il teatro per le masse, portandolo in tutte le case, le più isolate dal mondo, e facendo conoscere attraverso l'altoparlante autori, opere e interpreti che non vi giungerebbero mai.
La codina un dì disse venir la confusión. Venite allora con noi, vedrem chi poi avrà di voi ragione. Ma lì calmò il traettore con 48 ore di concerto insieme alla prigione.
Oh, una nota di colore, che prima non vi ho detto. In questa commedia radiofonica la moglie di Ruggero Ruggeri era interpretata da un'altra punta di diamante nella storia del teatro italiano, Paola Borboni, che era giovanissima ma già bravissima e che sarebbe stata per tutto il Novecento la regina del nostro teatro. Ma andiamo a parlare di un'altra futura regina, non in Italia ma in Gran Bretagna. Una ragazzina che in quel 1934 aveva 8 anni, veniva chiamata Principessa Elisabetta di York, avete capito tutti che sarebbe diventata la regina Elisabetta II, e in quell'anno seguiva la rigida educazione reale riservata ai membri della casa Windsor, lontana dai riflettori che avrebbero poi caratterizzato l'abdicazione dello zio Edoardo VIII nel 1936. Ma quel 1934 rappresenta per la piccola Elisabetta un punto di svolta quasi invisibile nella sua vita. Sì, perché? Perché in quell'anno conosce un tredicenne, conosce per la prima volta Filippo di Grecia e Danimarca, che sarà poi il suo futuro marito e sarà il consorte più longevo di tutta la storia della monarchia inglese. Dove si conoscono? Si conoscono a un matrimonio. Il matrimonio della principessa Marina di Grecia e del principe Giorgio, duca di Kent. Filippo, come vi ho detto, aveva 13 anni, la sua famiglia era stata mandata in esilio e in quel 1934 il suo titolo era Principe Filippo di Grecia e di Danimarca. E restando un attimo in Gran Bretagna con Elisabetta e con Filippo, io ho trovato una notizia curiosa e confidenziale riguardo la BBC o BBC, la radio inglese. Allora, all'inizio dell'anno ci fu un concerto radiofonico in cui c'era un tenore che all'epoca andava molto di moda, Stuart Wilson. Bene, su un giornale quotidiano, il giorno dopo la trasmissione di questo concerto, un critico pubblica una stroncatura terribile, perché si diceva che questo tenore Stuart Wilson, recentemente scritturato dalla BBC, aveva una pessima tecnica respiratoria. Perché dicevano questo? Perché pronunciava una H intrusiva tra tutte le vocali. Come esempio, il critico portava la frase Pilate's wife field, che sarebbe stata pronunziata Fihilate's wife field. Il direttore musicale della BBC ha risposto vibratamente dichiarando che Wilson è uno dei migliori cantanti d'Inghilterra. E poi cosa hanno fatto? Sono andati tutti quanti in tribunale, giustamente il tribunale al quale tanto la società radiofonica BBC quanto il tenore hanno ricorso, ha condannato il critico musicale e il giornale che ha ospitato il suo articolo a una multa pari 160.000 lire del 1934 di danni.
Thank you. out tonight. I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. Have eyes for you.
Ed ora parliamo un attimo di cinema italiano in quel 1934. Ritorna sugli schermi per la terza volta, tratto dal dramma di Victorien Sardou, una produzione di Odette per la César Film. Ne fanno una versione in lingua francese e una versione in lingua italiana. In entrambe le edizioni la protagonista è Francesca Bertini, che era stata la più grande diva italiana del cinema muto e che qua nel 1934 è alla sua seconda e ultima esperienza da protagonista nel cinema sonoro. Francesca Bertini era molto legata al personaggio di Odette, tanto che era stata essa stessa a interpretarlo già due volte, una volta nel 1918 e un'altra volta negli anni 20, proprio nelle pellicole di cinema muto. Una cosa confidenziale da dire è che in quel 1934 Odette è stata la prima pellicola del cinema italiano a essere stata sottoposta al doppiaggio. Sì. Infatti Francesca Bertini è doppiata dall'attrice Giovanna Scotto, che le dà la voce. Per quello che riguarda il suo aspetto, la sua estetica, la Bertini era straordinaria e bellissima. In quel 1934 aveva già passato i 40 anni, cosa che oggi non darebbe nessun problema, perché lo sapete, le quarantenni e le cinquantenni sembrano ragazzine, ma così non era negli anni 30, e trovare una signora che potesse a più di 40 anni interpretare ancora il ruolo di una giovane madre era una cosa non da tutti i giorni, tanto che per la sua eleganza e per la sua bellezza in quel 1934 Francesca Bertini fu paragonata alla ben più giovane collega Greta Garbo. Bene, allora noi qua vi vogliamo far ascoltare una canzone, perché la colonna sonora sia dell'edizione francese sia dell'edizione italiana di Odette si chiamava Passione, e noi ve la vogliamo far ascoltare, cantata da un grande nome della radio in quel 1934, era Carlo Buti, uno dei cantanti più amati. E questa passione ha fatto da leitmotiv al film Odette. Ora ve la facciamo ascoltare, ma poi vi parleremo di un altro brano che si intitola sempre Passione e che sempre in quel 1934 ha fatto furore. Thank you.
amo sul mattin quando il sol le fa splendere i riccioli d'or. L'amo quando le cielo è tutto un grigior e non ha chiarità. Io l'amo in tutte l'ore, se c'è il sole, se non c'è. Io l'amo d'un amor che la vuol sol per sé. L'amo come mai d'amor sognai, l'amo e non so far che ancora amar. Vorrei poterle dire che il mio cuore fa soffrire, che non resiste più in schiavitù. Ma un sorriso solo basta ad incantar. Sorriso ed io così non più parla. Vorrei poterle dire che il mio cuore fa soffrire, che non resiste più in schiavitù. Ma un sorriso solo basta ad incantare. Sorriso ed io così non più parlo.
Parliamo adesso di quest'altro brano che si intitola sempre Passione, che esce nel 1934. Cos'è? Nient'altro se non uno dei capolavori assoluti della canzone napoletana classica, pubblicato in questo anno per la prima volta gli autori Libero Bovio, Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente. Quindi si può dire che il brano è il risultato della collaborazione fra tre giganti della musica partenopea, e questo brano descrive un amore tormentato, vissuto come una malattia o un veleno dolce che scorre nelle vene. Il protagonista vive una condizione di delirio e sofferenza, paragonando il proprio sentimento a una croce da trascinare e a uno stato di ebbrezza perenne pur senza aver bevuto vino. Più lontana me stai e più vicina te sento, e allora ascoltiamo questa canzone dal 1934, l'immortale Passione, capolavoro napoletano.
Più lontana me stai, più vicina te sento, chissà chi strumento tu accapiente che fai. Tu me mi sinta pena, nuvoleno che toce, non me pesa sta croce, che strascino per te. Te voglio, te penso, te chiamo, te vengo, te sento, te sento. E non c'è pianto, e ganando, questo occhio in un panno, più pace cammino, ma non sa già dove vado, io sto sempre embriaco e non bevo mai vino. Faccio fatto un nudo a Madonna da neva, si me passa sta breva, ore e perle. vento te chiamo, te vedo, te sento, te sanno, e non c'è piante che n'hanno, che tua
Carolina Francesca Giuseppina Mignone. Chi era? Era Millì, la nostra grande amatissima Millì, che in quel 1934 è protagonista femminile di una bella pellicola per la Cines, girata a Roma con la regia di Mario Mattoli, che poi diventerà anche il cognato di Millì. Si chiama Tempo Massimo e insieme a Millì il protagonista maschile è Vittorio De Sica. Fanno una coppia talmente bella che darà un grande, grande successo a questa pellicola, e i produttori americani chiedono ad entrambi un provino che gireranno sia Millì che Vittorio De Sica insieme a Roma, e che spediranno con una nave a Hollywood, un provino che viene fatto in inglese. Un inglese abbastanza ostico e difficilino per entrambi in quel 1934. Una cosa confidenziale che vorrei dire riguardo al film Tempo Massimo è che se i protagonisti erano Vittorio De Sica e Millì, nel ruolo della cameriera c'era una attrice bravissima di 26 anni che da lì a poco sarebbe esplosa divenendo la stella cometa del cinema italiano, ovvero Anna Magnani. E in quel film Tempo Massimo Millì cantava una canzone bellissima che conosciamo tutti ancora oggi e che è Dicevo al cuore.
Io non sapevo, non conoscevo che cosa fosse amore. Nella mia vita senza sole è il primo raggio di splendore. Puoi tu capire, puoi tu sentire cosa è cambiato in me. E questo palpito del cuore, comprendi tu cos'è? Dicevo al cuore non amare, dicevo al cuore non sognare, perché credevo che l'amore fosse solo vanità. Ma da quel dì che io vidi te, il vero amore so cos'è, è un puro incanto, io t'amo tanto, e dico al cuore devi amare. Se guardo il cielo, se guardo il mare, mi sembra di sognare, e nel mio sogno delizioso ti vedo sempre accanto a me. Sai tu che sia questa malia che non mi lascia più. Nel cuore ho tanta poesia, la poesia sei tu. Dicevo al cuore non amare, dicevo al cuore non sognare, perché credevo che l'amore ma da quel dì che io vidi te, il vero amore so cos'è, è un puro incanto, io t'amo tanto e dico al cuore devi amare.
E così abbiamo concluso la nostra rassegna stampa del passato ed il nostro viaggio leggero e curioso dietro le quinte del 1934. Se vi abbiamo tenuto compagnia, speriamo di riavervi con noi anche fra 7 giorni, stessa ora, per una nuova chiacchierata confidenziale. Signore, signori, a risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.